Parte quinta. Ponti. 1. L'orologio antico, due spade fra gli artigli dell'aquila e una corona imperiale sulla testa. Ogni secondo scattava con un rumore metallico. La lugubre notte sgranava i suoi minuti interminabili. Il salone si era vuotato. Tutte le luci vi ardevano sempre. Anche quella della lampada alta da terra, sotto il grande paralume a fiorami, che illuminava la sagoma bianca irregolare della poltrona e del cadavere coperti dal lenzuolo. Cruni, seduto sulla sponda dell'ultima poltrona, proprio accanto alla porta dell'atrio, le corte gambe piantate sul tappeto a ginocchia aperte, il corpo eretto, gli occhi vigili, faceva la guardia. Al di là dei vetri della bussola e del portone aperto, la nebbia schiacciava tutte le luci della città, comprimendole contro il suolo, e nulla più di materiale e di tangibile rimaneva in quella massa fluida e opaca. Nel bar, le 16 persone riunite attendevano che De Vincenzi parlasse. Egli aveva detto loro soltanto di riprendere i posti occupati durante la serata. Avevano ubbidito tutti, senza comprendere sul principio, ma adesso dovevano chiedersi che cosa significasse quella farsa macabra. Qualcuno sogghignava. «Riprendiamo la partita!» esclamò con sarcasmo Marga Merani, e la Grolli meccanicamente fece per raccogliere le carte. «Dal momento che debbo star qui, tanto vale che continui a bere. Un whisky, Luciano!» E il conte Merani, seduto sullo sgabello presso il banco, si volse a donna Maria, che aveva ripreso il suo posto accanto a lui. Posso offrirvi qualcosa, signora? Donna Maria fece di no col capo. Aveva la gola serrata in una morsa e non avrebbe potuto parlare. Era allo stremo. Gli occhi spalancati e vitrei del morto la ossessionavano. E quel che stava per accadere adesso? Nebbia, nebbia, anche attorno a lei, che le accecava la ragione. La atterriva. Che cosa voleva da lei e dagli altri quel signore elegante in abito da sera, che rimaneva fermo in mezzo alla stanza a guardarli? De Vincenzi interrogò con lo sguardo Curtibò. L'omino assentì con gli occhi. Tutti avevano ripreso il loro posto, ma ad un tratto fece un gesto e si alzò. Marchese, mi sembra che voi foste seduto accanto alla signora Selsirca. Enrico Acrisles si era gettato nella poltrona che per un momento aveva occupato donna Maria e si trovava accanto a Handel. Guardò l'omino che lo interpellava. Non capì subito, poi cambiò di posto. Grazie, disse. Questo è un particolare di grande importanza. Era ironico, ma le labbra gli tremavano un poco. Vladimiro tornò a sedere al suo tavolo. La voce di De Vincenzi suonò netta, tagliente. Desidero che ognuno di voi, a mano che io glielo chiederò, ricostruisca dentro di sé tutte le fasi delle partite giocate dalle 21:30 al momento in cui ha sentito il grido della signora Viscardi, e mi dica con la maggior precisione l'ora in cui si è alzato e si è recato nel salone. Se tuttavia si è alzato ed è andato di là, avete capito? Nessuno parlò. Si sentì qualche respiro pesante e tutti si agitarono un poco. Comincerò di qui. De Vincenzi si avvicinò al tavolo cacciato nella rientranza del muro, davanti alla porta a vetri del corridoio. Vi erano seduti Romilde Veronelli, Antonietta Viscardi Negroni, il commendatore Cohen e Gibbs Broxley. Guardò in volto le due donne. Romilde Veronelli, bionda, sana, troppo giovane d'anni e di esperienza per trovarsi in mezzo a un tragico pasticcio di quel genere, appariva atterrita. Il volto graziosamente inespressivo le si era fatto di fuoco. Lei era di quelle che arrossiscono a una commozione invece di impallidire. Antonietta aveva gli occhi gonfi di lacrime. Sconvolta, soprattutto colpita nelle radici stesse del suo sentimento di creatura umana, messa alla presenza di un'altra creatura a cui è stata tolta la vita. Così bionda, fresca ancora, vigorosa nella sua esuberanza di donna in rigoglio, piena di appetiti e di brame. Lo spettacolo atroce del cadavere contorto, di quegli occhi sbarrati disperatamente contro il destino, le aveva di colpo tolto ogni vigore e adesso si teneva curva, affranta, pronta a scoppiare ancora in lacrime. Il grasso Cohen volgeva i rotondi occhi da pesce annegati nella grascia del volto livido verso il commissario e attendeva, cercando di ritrovare in sé quel po' di dignità e di autorità di cui era capace. Di Gibbs Broxley, De Vincenzi, non vedeva che le spalle potenti, la nuca muscolosa e rasa da torello, i capelli castani, duri e fitti, poiché l'americano stava seduto al quarto lato del tavolo e lui gli si trovava ritto di dietro. Cohen cercò di rompere l'imbarazzo che tutti e quattro provavano sotto lo sguardo scrutatore del commissario e, tirandosi indietro sulla seggiola e mettendosi le mani sul ventre, scandì lentamente. «Poiché voi, commissario, state facendo la ricostruzione dei nostri movimenti durante le 3 ore nel corso delle quali il povero marchese Arcrisles è stato barbaramente ucciso, io non ho alcuna difficoltà a dichiararvi che per mio conto mi sono allontanato da questo tavolo e sono uscito dalla stanza passando per quella porta», e indicò la porta a vetri che gli stava accanto con un gesto teatrale della mano. «Una sola volta in tutta la sera, e precisamente alle 23.» Tacque e fissò prima i suoi 3 compagni e poi De Vincenzi, quasi aspettasse un applauso. «Voi, signori, confermate?» chiese freddamente il commissario. Si udì soltanto una specie di grugnito emesso da Broxley. Le 2 donne tacevano, guardando con occhi trassognati il grasso ebreo. «Ma come fate, commendatore, a precisare con tanta sicurezza l'ora?» «Perché tutte le mie funzioni organiche si compiono con regolarità. Io so che ogni sera alle 23 sono costretto ad allontanarmi per pochi minuti, qualunque sia il posto dove mi trovi.» «Capisco. Voi allora avete interrotto il vostro gioco obbligando i compagni ad attendervi?» «Se necessario lo avrei fatto. Ma questa sera alle 23 il caso ha voluto che facessi il morto. Mi era compagna la signora Veronelli e io le avevo lasciato il gioco con una dichiarazione di 4 cuori. Ricordo che eravamo in zona e che mantenendo l'impegno avremmo fatto il rubber. Ma la signora trovò il modo di raccogliere 2 falli.» «È vero», mormorò Romilde. De Vincenzi prese di sulla tavola un blocco del ponte e se ne servì da taccuino. Scrisse: «Cohen, ore 23, va al gabinetto di Toletta.» Tra parentesi mise un punto interrogativo. Nessuna probabilità, infatti, che quel messere grasso, lento e asmatico fosse corso dal corridoio nel salone per gettare, non udito e non visto, con l'asma che lo faceva sbuffare come un mantice, era un po' difficile che la vittima non lo avesse udito. L'acido prussico nel bicchiere del marchese, ma ad ogni modo avrebbe interrogato al riguardo il portiere e i grooms, che avrebbero dovuto vederlo passare. «Voi, signora», e si volse alla Veronelli, «il vostro nome?» Romilde lo proferì con un filo di voce. «Vi siete alzata dal tavolo?» «No, mai, non mi alzo mai io, fin quando la partita non è terminata.» Cohen e Antonietta confermarono. Broxley, questa volta, non si diede neppure la pena di grugnire. «E voi, signora?» Antonietta riuscì a dire il suo nome e che si era alzata dal tavolo una sola volta mentre faceva il morto per avvicinarsi a sua sorella che le aveva fatto cenno. Avevano parlato fra loro qualche minuto e poi lei era tornata al suo posto. Donna Maria confermò con replicati cenni del capo. e fu la volta di Broxley. De Vincenzi gli toccò una spalla e l'omaccione si alzò e si volse. «Le vostre generalità», intimò il commissario con voce breve, parlandogli in inglese. Gibbs Broxley sorrise. «Il duca di Windsor», disse e alzò le spalle. «Gibbs Broxley. E poi?» «Oh, il resto lo saprò, telegrafando al quartier generale della polizia di Nuova York». Parlavano inglese. L'accento di Gibbs, maledettamente americano, era nettamente canagliesco. «Perché no a Sing Sing?» E soggiunse subito. «Tutto questo non c'entra. Perdete il vostro tempo se pensate che sia stato io a far schiattare quel buon uomo con una presa di polvere insetticida. In ogni caso non sarebbe il mio genere. E poi...» Si interruppe. «E poi?» «Se volete sapere quante volte mi sono alzato e sono andato nel salone questa sera, il conto non è facile. Sono nervoso io. Gioco al ponte perché me l'ha consigliato il confessore, ma non posso star fermo. Ogni tanto le gambe mi formicolano e passeggio. A che ora, eh? Mettete pure ogni mezz'ora. Tutte le volte che facevo il morto, mi alzavo e me ne andavo».
«Allora lo avrete visto il morto?»
«Può darsi che fosse morto quando sono andato di là le ultime volte, ma io non l'ho guardato.
Non sapevo neppure che ci fosse».
Mentiva e lo faceva con impudenza, sicuro di non correre rischi. Ma che non fosse il suo genere ad operare il veleno era indubbiamente vero. «Lo conoscevate da Nuova York?» «Può darsi. Il tipo a Broadway era popolare». De Vincenzi capì che lì, in mezzo agli altri, non ne avrebbe cavato granché. «Parleremo domani a quattro occhi, Broxley. Se la cosa vi diverte...» E sedette. De Vincenzi passò al tavolo dell'angolo opposto, dove era seduto Courtibeau. L'omino gli facilitò il compito. Fanny Grolli si era alzata parecchie volte dal tavolo, irrequieta com'era, ma senza mai uscire dal bar. Marga Merani si era alzata anche lei un paio di volte, ma era uscita nel salone una volta sola, quando si era recata a telefonare. L'ora potevano essere le 23 all'incirca. Courtibeau fece uno sforzo di memoria, cercando di ricordare le mani durante le quali la contessa aveva fatto il morto, ma non riuscì a trovare il momento preciso della telefonata. D'altra parte Marga aveva telefonato al Continentale per far chiamare la sua cameriera alla quale voleva dare un ordine, ma affermava che tutti i numeri dell'albergo erano occupati e che aveva dovuto tornarsene al bar senza aver potuto telefonare. De Vincenzi pensò che quella telefonata poteva benissimo essere un pretesto, ma non insistette. Venne la volta di Blitz. Era il secondo nome fattogli da Enrico Acrisles. Il magro e nero americano rispose alle domande di De Vincenzi rimanendo seduto, ma si agitava sulla poltrona e faceva un gran giuoco di smorfie, corrugando le folte sopracciglia di carbone e ammiccando. Anche lui parlava inglese, con l'accento americano dei bassi fondi. Si era alzato quattro o cinque volte. Le ore? Non le ricordava. Aveva veduto il marchese Acrisles? Certo, e aveva anche parlato con lui alle 22 circa. Si conoscevano da Nuova York. Lo aveva veduto morto prima che Donna Maria gridasse? Per tutti i santi, no? O altrimenti avrebbe gridato anche lui? I cadaveri degli avvelenati gli facevano particolarmente impressione e lui era un sensitivo. Blitz mentiva con cinismo, cercando di fare l'umorista. Altro specimen di delinquente americano, per il quale l'interrogatorio di un poliziotto è giostra conosciuta. Ma sotto la sua apparenza di volersene infischiare, Blitz era sconvolto. Forse aveva paura. «Domani vi rivedrò, Anthony Blitz. E perché possiate dormire tranquillo, dopo l'impressione avuta guardando il cadavere dell'avvelenato, quando ve ne andrete vi farò accompagnare da uno dei miei uomini». Gli occhi di Blitz sfavillarono. Fece un salto sulla poltrona, ma poi si quietò e si passò la mano sulla testa. Il brillante enorme che aveva al dito sfavillò. 2. E De Vincenzi passò al tavolo di Pearls e Sir Kader, che era stato quello dove si erano giocate le 7 picche doppiate e ridoppiate. Enrico Acrisles si alzò e rimase in piedi, un poco indietro, come se volesse segnare il distacco tra sé e i 4 giocatori seduti. Pearl si rizzò sul busto e tese una mano. Lo scintillio dei brillanti alle braccia, le dita magre e lunghe con le unghie verniciate di rosso oro, verso De Vincenzi. «Cominciate da me, commissario. Io mi sono alzata 2 volte. Alle 22:15, quando quel signore, improvvisamente impazzito, volle dichiarare 7 picche sui miei 6 cuori, e alla mezzanotte circa. Tutte e 2 le volte ho attraversato il salone». «Bene, signora», fece semplicemente De Vincenzi, e guardò Pigeon. «I capelli rossi una parrucca, il naso rotondo un tubero, le grosse labbra tumide e ingorde una mostruosa ferita aperta», che aveva impallidito e si agitava sulla poltrona. «Io ero convinto di poter fare 7 picche con le mie carte e con la dichiarazione affermativa della mia compagna», balbettò. «E non le avete fatte?» «No». Il baronetto Donald Handel alzò le spalle. Non era possibile che le facesse. Almeno 2 quadri doveva darli. «È stato in quel momento che voi, signora, vi siete alzata e siete andata nel salone?» «Sì, la dichiarazione di Pigeon mi aveva esasperata e non volevo assistere al suo gioco». «Come fate a sapere che erano le 22:15? «Nell'alzarmi ho visto l'orologio davanti a me. Anche di dove sono seduta adesso lo si vede». E tese di nuovo il braccio. «E io ero precisamente seduta in questo posto». «Nel salone avete veduto il marchese Acrisles?» «Oh, certo, gli ho parlato». Enrico fece un passo avanti, quasi avesse voluto impedire alla donna di proseguire, ma strinse i pugni, si morse le labbra e tacque. De Vincenzi fece mostra di nulla. «Sicché avete parlato col marchese e poi siete tornata qui, senza uscire dal salone?» «Naturalmente». «E il marchese che cosa vi ha detto?» «Gli ho raccontato delle 7 picche. Ha riso, come sapeva ridere lui, e... Pigeon è un volgare imbecille», ha detto. L'uomo dei capelli rossi balzò in piedi. «Intanto a farsi uccidere è stato lui». C'era un odio velenoso nelle sue parole, tremava tutto. Tacque fissando in volto Pearl. Nella stanza si udì, materializzata dal silenzio, l'attesa ansiosa degli altri. Tutti dovevano avere i nervi tesi come corde di violino. «Conoscevate bene il marchese Acrisles, signor Pigeon? Gli facevo da segretario». «E voi, quante volte e a che ora siete andato nel salone durante il gioco?» L'uomo si turbò. «Oh, non ricordo. Un paio di volte. L'ora precisa non la so». «E avete veduto il marchese?» «No. Avevo parlato con lui prima del gioco, alle 21:30. Mi aveva dato alcune istruzioni per domattina, cioè per questa mattina. Poi non ho più pensato a lui. Quando ho attraversato il salone per recarmi al gabinetto di Toletta, non mi sono neppure ricordato che gli stesse seduto laggiù. Probabilmente ho creduto che se ne fosse andato». Per il momento De Vincenzi si contentò di quella dichiarazione. I capelli rossi di Pigeon lo avevano interessato e si riprometteva un altro colloquio più tranquillo e conclusivo con lui. Si volse a Pearl. «E la seconda volta che siete uscita?» La donna ebbe uno sguardo smarrito. «La seconda volta», disse con voce bianca, «non mi sono neppure accorta di lui». «Doveva essere già morto a mezzanotte», osservò De Vincenzi. «Sarete passata assai in fretta per non averlo veduto». Pearl, sotto la cortesia del tono e delle parole, sentì l'incredulità, percepì il pericolo dell'insidia velata. Si irrigidì. «Avevo fretta, infatti». «Perché?» «Non desidero dirvelo». «Fate male, signora», Dovrete dirmelo. Oh, intanto lo sapreste egualmente. Affettava indifferenza, ma era pallida e esangue. I grandi occhi neri avevano bagliori di paura. Sono andata a consegnare al portiere una lettera che avrebbe dovuto far recapitare alla mattina. Capisco, grazie. E De Vincenzi le si inchinò. Avrebbe sequestrato quella lettera, l'avrebbe letta. De Vincenzi se lo disse e Pearl pensò la stessa cosa. Voi, signor Handel? Il baronetto sollevò il volto verso il commissario. Io che cosa? Parlava con voce strascicata in inglese. De Vincenzi gli rispose in italiano. Vi siete allontanato dal tavolo e siete andato nel salone? Una sola volta. A che ora? Chiedetelo al ragazzo che è venuto a chiamarmi, perché andasse al telefono. Parlava perfettamente italiano, seppure con un fortissimo accento straniero. Ah, glielo chiederò. E nel tornare, poiché immagino che all'andata abbiate seguito il groom e vi siate affrettato, avete veduto il marchese e gli avete parlato? Sì, l'ho veduto e gli ho parlato. Aspettate, disse De Vincenzi. Si diresse all'uscio del salone e chiamò. Cruni, fa venire qui due grooms. I due ragazzi color del caffè e latte comparvero sulla soglia. Erano tutti e due alti per la loro età, pallidi, mal cresciuti. Uno di voi due ha chiamato al telefono il signor Handel stasera? Io. E alzò la mano, come dovevano avergli insegnato a scuola. A che ora? Un attimo di perplessità. Guardò il compagno. Sei stato tu che hai risposto al telefono e mi hai detto di chiamare il signor Handel. L'altro ragazzo si grattò in testa. Non erano le 10. Sì, fece subito il primo, ha ragione. Saranno state le 9:15. Niente di più preciso da apprendere. A insistere si sarebbero confusi e avrebbero indicato chissà quale ora. Andate. I due grooms scomparvero. De Vincenzi tornò verso la poltrona di Handel. Questa volta il baronetto si alzò, affettava ancora la sua cascaggine, ma lo si indovinava vigile e sulla difensiva. Dunque, prima delle 22 voi siete andato al telefono e nel tornare avete parlato col marchese Chrysler. Questa volta era De Vincenzi che adoperava l'inglese. Oh, poche parole, era stato lui a chiamarmi. Perché? Volete ripetermi quel che vi siete detti, per favore? Lui mi ha detto: Donald, non vi presterete una pagliacciata? Io gli ho risposto: non credo che sarà una pagliacciata. Sciocchezze! Io impedirò il duello. Farete male. E sono tornato al mio tavolo. Questo è tutto. Ah, fece De Vincenzi. E ora ditemi il nome di chi vi telefonava. Un conoscente. Quel che aveva da dirvi si riferiva a un duello. Siete perspicace. Era ironico, ma i muscoli delle mascelle gli saltavano un poco sotto la pelle. Mi chiedeva di far da padrino a un amico comune. De Vincenzi si volse a Enrico Chrysler, che gli stava alle spalle e che aveva ascoltato il loro colloquio. È esatto, marchese. Enrico accennò di sì col capo. Alle 23:30 ho saputo che l'altro mio padrino sarebbe stato Handel. Si volse al baronetto. Avrei voluto ringraziarvi, Donald, ma la morte di mio padre me lo ha impedito. Handel sollevò una mano e la riabbassò, come per scacciare un insetto. Aveva l'abitudine a quel movimento. Ok, Enrico, vecchio mio. De Vincenzi fissò a Chrysler. Con chi dovevate battervi, marchese? Con chi debbo battermi, volete dire? Ebbene? Una pausa. Lunga. Non mi è possibile dirvelo, commissario. Io non ho le medesime ragioni di delicatezza per tacere che avete voi a Chrysler. Il conte Merani era sceso dallo sgabello e si era fatto avanti, traendo un poco da parte il giovane. Il marchese deve battersi con me, commissario. Si sentì un'esclamazione soffocata e poi Marga esclamò: «Imbecille!»